Avvicinarmi al cemento, con le mani e col naso, è stato l'unico modo per capire su cosa si fondava il potere, quello vero. Fu quando morì Francesco Iacomino, però, che compresi sino in fondo i meccanismi dell'edilizia. Aveva 33 anni quando lo trovarono con la tuta da lavoro sul selciato, all'incrocio tra via Quattro Orologi e via Gabriele D'Annunzio e Ercolano. Era caduto da un'impalcatura. Dopo l'incidente erano scappati tutti, geometra compreso. Nessuno ha chiamato l'autoambulanza, temendo potesse arrivare prima della loro fuga. Allora, mentre scappavano, avevano lasciato il corpo a metà strada, ancora vivo, mentre sputava sangue dai polmoni. Questa ennesima notizia di morte, uno dei 300 edili che crepavano ogni anno nei cantieri in Italia, si era come ficcata in qualche parte del mio corpo. Con la morte di Iacomino mi si innescò una rabbia di quelle che somigliano più a un attacco d'asma piuttosto che a una smania nervosa. Avrei voluto fare come il protagonista della Vita agra di Luciano Bianciardi, che arriva a Milano con la volontà di far saltare in aria il pirellone per vendicare i 48 minatori di Ribolla, massacrati da un'esplosione in miniera nel maggio 1954, nel Pozzo Camorra, chiamato così per le infami condizioni di lavoro. Dovevo forse anch'io scegliermi un palazzo, il palazzo, da far saltare in aria. Ma ancora prima di infilarmi nella schizofrenia dell'attentatore, appena entrai nella crisi asmatica di rabbia, mi rimbombò nelle orecchie l'Io so di Pasolini, come un jingle musicale che si ripeteva sino all'assillo. E così, invece di setacciare palazzi da far saltare in aria, sono andato a Casarza, sulla tomba di Pasolini. Ci sono andato da solo, anche se queste cose, per renderle meno patetiche, bisognerebbe farle in compagnia, in banda, un gruppo di fedeli lettori, una fidanzata. Ma io, ostinatamente, sono andato da solo. Casarsa è un bel posto, uno di quei posti dove ti viene facile pensare a qualcuno che voglia campare di scrittura, e invece ti è difficile pensare a qualcuno che se ne vada dal paese per scendere più giù, oltre la linea dell'inferno. Andai sulla tomba di Pasolini non per un omaggio, neanche per una celebrazione. Pierpaolo Pasolini. Il nome uno e trino, come diceva Caproni, non è il mio sentino laico, né un Cristo letterario. Mi andava di trovare un posto dove fosse ancora possibile riflettere senza vergogna sulla possibilità della parola. La possibilità di scrivere dei meccanismi del potere, al di là delle storie, oltre i dettagli. Il riflettere se era ancora possibile fare i nomi, a uno, indicare i visi, spogliare i corpi dei reati e renderli elementi dell'architettura dell'autorità. Se era ancora possibile inseguire come porci da tartufo le dinamiche del reale, l'affermazione dei poteri, senza metafore, senza mediazioni, con la sola lama della scrittura. Presi il treno da Napoli per Pordenone, un treno lentissimo, dal nome assai eloquente sulla distanza che doveva percorrere, Marco Polo. Una distanza enorme sembra separare il Friuli dalla Campania. Partito alle 8:10 arrivai in Friuli alle 7:20 del giorno dopo, attraversando una notte freddissima che non mi diede tregua per dormire neanche un po'. Da Pordenone con un bus arrivai a Casarsa e scesi camminando a testa bassa, come chissà già dove andare, e la strada può anche riconoscerla guardandosi la punta delle scarpe. Mi persi ovviamente, ma dopo aver vagato inutilmente riuscii a raggiungere via Valvasone, il cimitero dove è sepolto Pasolini e tutta la sua famiglia. Sulla sinistra, poco dopo l'ingresso, c'era una aiuola di terra nuda. Mi avvicinai a questo quadrato con al centro due lastre di marmo bianche piccole e vidi la tomba Pierpaolo Pasolini, 1922-1975. Al fianco, poco più in là, quella della madre. Mi sembrò d'essere meno solo e lì iniziai a biascicare la mia rabbia, con i pugni stretti sino a far entrare le unghie nella carne del palmo. Iniziai a articolare il mio io so, l'io so del mio tempo. Io so e ho le prove. Io so come hanno origine le economie e dove prendono l'odore dell'affermazione e della vittoria. Io so cosa trasuda il profitto. Io so. E la verità della parola non fa prigionieri, perché tutto divora e di tutto fa prova. E non deve trascinare controprove e imbastire istruttorie. Osserva, soppesa, guarda, ascolta, sa. Non condanna in nessun gabbio, e testimoni non ritrattano, nessuno si pente. Io so e ho le prove. Io so dove le pagine dei manuali d'economia si dileguano mutando i loro frattali in materia, cose, ferro, tempo e contratti. Io so. Le prove non sono nascoste in nessuna pendrive celata in buche sottoterra. Non ho video compromettenti in garage nascosti in inaccessibili paesi di montagna. Né possiedo documenti ciclostilati dei servizi segreti. Le prove sono inconfutabili perché parziali, riprese con le iridi, raccontate con le parole e temprate con le emozioni rimbalzate su ferri e legni. Io vedo, trasento, guardo, parlo e così testimonio. Brutta parola che ancora può valere quando sussurra. È falso all'orecchio di chi ascolta le cantilene a rima baciata dei meccanismi di potere. La verità è parziale. In fondo, se fosse riducibile a formula oggettiva, sarebbe chimica. Io so e ho le prove, e quindi racconto di queste verità. Cerco sempre di calmare quest'ansia che mi prende ogni volta che cammino, ogni volta che salgo scale, prendo ascensori, quando struscio le suole su zerbini e supero soglie. Non posso fermare un rimuginio d'anima perenne su come sono stati costruiti palazzi e case. E se poi ho qualcuno a portata di parola, riesco con difficoltà a trattenermi dal raccontare come si tirano su piani e balconi sino al tetto. Non è un senso di colpa universale che mi pervade, né un riscatto morale verso chi è stato cassato dalla memoria storica. Piuttosto cerco di dismettere quel meccanismo brechtiano che invece ho connaturato, di pensare alle mani e ai piedi della storia,